Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Dalla redazione e dall'intero canale 105, un cordiale saluto a tutti e benvenuti all'ascolto della seconda parte del programma dedicato al servo di Dio Paolo VI.
Paolo VI, il Papa della Civiltà dell'Amore. Trasmissione speciale proposta da Franca Salerno. Seconda parte.
Il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone, nell'omelia pronunciata nella messa per il 30° anniversario della morte di Papa Montini, il 6 agosto 2008, ha scritto che Paolo VI sentiva di amare profondamente l'umanità. L'amore, questa profonda attitudine del cuore che sta alla base di ogni più autentico gesto umano, possiamo considerarlo come la nota caratteristica dell'intero suo pontificato, anzi, di tutta la sua esistenza, come ebbe a notare egli stesso in un appunto personale.
Forse la nostra vita non ha altra più chiara nota che la definizione dell'amore al nostro tempo, al nostro mondo, a quante anime abbiamo potuto avvicinare e avvicineremo, ma nella lealtà e nella convinzione che Cristo è necessario e vero. Sì, io sento la necessità di annunciarlo. Non posso tacerlo. Guai a me se non proclamassi il Vangelo. Per questo io sono mandato da Lui, da Cristo stesso. Io sono un apostolo, io sono un testimone.
Un concetto questo espresso nell'omelia della Messa di Natale 1972, celebrata per la prima volta da un Papa fra i minatori del Monte Soratte. Ascoltiamo parte del discorso rivolto ai minatori prima della Santa Messa.
Carissimi amici, non sono venuto qui per curiosità, né per alcun interesse particolare. Sono venuto a benedire voi e il vostro lavoro. E pensate un po', sono venuto a cercare Cristo fra voi, quel Cristo che indegnamente io rappresento, perché anch'egli è nato in una stalla, forse in una spelonca non molto migliore né dissimile da questa, e poi è morto inchiodato sopra una croce infamante prima e gloriosa poi. Sì, le condizioni stesse della vostra fatica mi fanno pensare che Cristo è fra voi, dove l'uomo suda, dove lavora, dove soffre, egli, Cristo, è a suo modo presente. Questa notte poi è Natale, egli vuole essere qui per portare anche a voi un augurio di pace e di speranza e un conforto amichevole, quello della sua, mediante la nostra benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E grazie della vostra accoglienza. Se scrivete alle vostre famiglie, dite pure, abbiamo incontrato il Papa, che ci ha detto di salutarvi, me li saluterete a nome mio? Tutti. E ai vostri figlioli e a tutte le vostre speranze. Io voglio farvi sentire che la Chiesa, questa grande famiglia che adesso
la gran parte delle famiglie
chi ha parlato
stamattina
ha rievocato. Ebbene, noi vi guardiamo con grande rispetto proprio come i soldati di prima linea, come quelli che offrono la loro vita per il bene degli altri. vi siamo grati, riconoscenti e sappiate che tutta la società, anche la patria, l'Italia, è dietro di voi, che vi sostiene, che vi ammira, che vi ama e che celebra il lavoro come distintivo di questo paese fondato appunto sul lavoro dell'uomo. A questo lavoro e agli uomini che compiono il nostro augurio di Buon Natale.
I minatori offrono al Papa in dono un'artistica Madonna con Bambino, fatta con le loro mani, utilizzando il calcare della galleria. Il Papa esce sul piazzale del cantiere. Intanto il Monte Soratte è diventato un'unica fiaccola, gigantesca. Da Sant'Oreste, che si profila in alto, sopra il cantiere, fasci di luce multicolore solcano il cielo e salve di fuochi d'artificio ravvivano la scena con i loro fantastici disegni. I minatori intonano l'Adeste Fideles. È la notte di Natale del 24 dicembre 1972. Tre anni dopo, il 14 dicembre 1975, quasi a chiusura dell'anno santo, per la prima volta Paolo VI celebra l'Eucaristia alla presenza del metropolita Melitone, inviato dal patriarca ecumenico Dimitrios I, nel decimo anniversario dell'atto di fraternità con cui le chiese di Roma e di Costantinopoli avevano cancellato le antiche reciproche sentenze di scomunica. Prima della Santa Messa, Papa Montini aveva detto al suo segretario Monsignor Pasquale Macchi:
«Qualsiasi cosa farò, non me la impedisca e mi aiuti».
Certo però che il suo segretario non poteva immaginare che al termine della celebrazione Paolo VI, sceso dall'altare, si avvicinasse al metropolita, gli si inginocchiasse davanti e gli baciasse i piedi. Paolo VI riteneva che l'azione ecumenica non dovesse costituire un confine, ma aprire una porta.
Non chiudere il dialogo, ma tenerlo aperto. Non rinfacciare errori, ma ricercare virtù. Non attendere chi da secoli non è venuto, ma andare fraternamente a cercarlo.
Con questo spirito Paolo VI portò a conclusione il Concilio Ecumenico Vaticano II. Nell'omelia pronunciata l'8 dicembre 1965 in lingua italiana, volle rivolgersi al mondo intero, in particolare a quei fratelli impediti e umiliati della Chiesa del Silenzio, vittima di soprusi da parte dell'ateismo di Stato. Il saluto del Papa non volle essere un commiato, piuttosto un invito a rafforzare la vicinanza della Chiesa al mondo, con la precisa intenzione di raggiungere il cuore di ogni uomo.
Come un suono di campane si effonde nel cielo e arriva a tutti e da ciascuno nel raggio di espansione delle sue onde sonore, così il nostro saluto in questo momento a tutti e a ciascuno si rivolge, a quelli che lo accolgono e a quelli che non lo accolgono. Risuona ed urge all'orecchio di ogni uomo. Da questo centro cattolico romano nessuno è, in via di principio, irraggiungibile. In linea di principio tutti possono e debbono essere raggiunti. Per la Chiesa cattolica nessuno è estraneo, nessuno è escluso, nessuno è lontano. Ognuno a cui è diretto il nostro saluto è un chiamato, un invitato, è in certo senso un presente. lo dica il cuore di chi ama. Ogni amato è presente e noi specialmente in questo momento, in virtù del nostro universale mandato pastorale ed apostolica, tutti noi amiamo.
E come già l'oggi beato Giovanni Vigesimo III aveva proclamato la Vergine Maria patrona del Concilio, stella maris, faro ai naviganti, così anche Paolo VI mette sotto il manto mariano la chiusura del Concilio e i frutti che da esso matureranno. L'anno prima, 1964, nella locuzione tenuta per la chiusura della terza sessione del Vaticano II, ricordando che il capitolo ottavo della Lumen Gentium è tutto dedicato a Maria ed è la prima volta che un concilio ecumenico concentra in un'unica e così ampia sintesi la dottrina cattolica sul posto che si deve attribuire a Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, Paolo VI proclama la Madre di Dio, Madre della Chiesa. È il 21 novembre 1964.
Igitur ad Beata Virginis Gloriam, ad Nostrumque Solacium, Mariam Santissimam, declaramus Matrem Ecclesiae.
Perciò, a gloria della Beata Vergine e a nostra consolazione, dichiariamo Maria Santissima, Madre della Chiesa. Dichiariamo Maria Santissima, Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, sia dei fedeli che dei pastori, che la chiamano Madre Amatissima. E stabiliamo che con questo titolo tutto il popolo cristiano d'ora in poi tributi ancor più onore alla Madre di Dio e le rivolga suppliche. Quanto a noi, come ottemperando all'esortazione del nostro predecessore Giovanni Vigesimo III siamo convenuti la prima volta in questa sede del Concilio con Maria, la Madre di Gesù, così allo stesso modo ce ne andiamo da questo Tempio nel nome Santissimo di Maria, la Madre della Chiesa.
In ac conciliaulam convenimus una cum Maria, Matre Jesu, ita pariter in Santissimo suavissimo acque nomine Marie, Ecclesiae Matris ob hoc templo discedamus.
Mentre nel mondo imperversano ben quattro guerre, in Africa, in America Latina, nel Medio Oriente e in Vietnam, per contro l'uomo raggiunge e realizza il sogno dei sogni, la conquista della Luna. Avviene tra il 20 e il 21 luglio 1969, ad opera dell'ente spaziale americano.
Sono le 14:17 a New York. Un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini del buon volere. Gloria a Dio e onore a voi, uomini artefici della grande impresa spaziale. Onore, saluto e benedizione. Here.
Qui parla a voi, astronauti, dalla sua specola di Castel Gandolfo, vicino a Roma, il Papa Paolo VI. Onore, saluto e benedizione a voi, conquistatori della Luna, pallida luce delle nostre notti e dei nostri sogni. Portate ad essa, con la vostra viva presenza, la voce dello Spirito, l'inno a Dio, nostro Creatore e nostro Padre. Noi siamo a voi vicini con i nostri voti e con le nostre preghiere. Vi saluta con tutta la Chiesa Cattolica il Papa Paolo VI.
And with our prayers, together with the whole Catholic Church, Paul VI salutes you.
Il pontificato di Papa Montini ebbe molteplici sfaccettature. Paolo VI promosse il pluralismo dell'impegno politico e sociale dei cattolici, istituì il Comitato per la Famiglia, rinnovò la devozione mariana, si impegnò in prima persona per lo sviluppo dei popoli, portò il conforto della sua persona come Papa in vari paesi dell'Asia, del Medio Oriente, dell'Australia e nelle Filippine, dove sfuggì miracolosamente a un attentato. Si inginocchia davanti alla Vergine di Fatima, donandole la rosa d'oro, segno d'amore dei pontefici verso la Madre di Dio, ed è il primo Papa a dichiarare due donne dottore della Chiesa, Santa Teresa d'Avila e Santa Caterina da Siena. Gli anni in cui si svolse il pontificato di Papa Montini furono anni in cui la barca della Chiesa ha dovuto navigare controvento e in un mare agitato da contrasti. Furono anni difficili, gli anni della contestazione. Proprio per questo, nel 1967, in occasione del 19° centenario del martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo, Papa Montini indisse l'anno della fede, che concluse pronunciando il credo del popolo di Dio, in cui additò ai teologi e all'intera Chiesa i punti fermi fondamentali del cristianesimo, riaffermandone solennemente le verità. Paolo VI ebbe altissima coscienza del suo compito di custos fidei. In questa luce va compresa l'enciclica più aspramente criticata e contestata, L'umane vite. Papa Montini era consapevole delle opposizioni che si sarebbero scatenate, ma non sfuggì alle sue responsabilità. Leggiamo da un suo quaderno di appunti personali.
Bisogna che mi renda conto della posizione e della funzione che ormai mi sono proprie, mi caratterizzano, mi rendono inesorabilmente responsabile davanti a Dio, alla Chiesa, all'umanità. La posizione è unica. Vale a dire che mi costituisce in un'estrema solitudine. Era già grande prima, ora è totale e tremenda, dalle vertigini. Come una statua sopra un'aguglia, anzi, una persona viva, quale io sono. Niente e nessuno mi è vicino. Devo stare da me, fare da me, conversare con me stesso, deliberare e pensare nel foro intimo della mia coscienza. Se la vita in comunità può essere una penitenza, questa non lo è meno. Anche Gesù fu solo sulla croce. Sentimmo allora che egli parlava con Dio ed esprimeva la sua desolazione. Eloi, Eloi. Anzi, io devo accentuare questa solitudine. Non devo aver paura. Non devo cercare appoggio esteriore che mi esoneri dal mio dovere, che è quello di volere, di decidere, di assumere ogni responsabilità, di guidare gli altri, anche se ciò sembra illogico e forse assurdo, e soffrire solo.
La grande ansia di Paolo VI, ha scritto il cardinale Giovanni Battista Re nell'omelia commemorativa, è stata quella di servire l'uomo di oggi nelle sue miserie e nelle sue grandezze, sostenendolo nel cammino sulla terra e indicandogli al tempo stesso la meta eterna, e sensibile alle ansie e alle inquietudini dell'uomo moderno, fu un papa del dialogo, attento a non chiudere mai le porte all'incontro.
Se il mondo si sente straniero al cristianesimo, il cristianesimo non si sente straniero al mondo. La Chiesa e il Papa, aprendosi al mondo, vedono tante persone che non credono. Da qui lo stile che deve essere attuato, dialogo con tutti, per annunciare a tutti la bontà di Dio e l'amore di Dio per ogni uomo. Ma non si pensi di giovare al mondo assumendone i pensieri, i costumi, i gusti, ma studiandolo, amandolo, servendolo.
La straziante vicenda di Aldo Moro, suo carissimo amico, fin dai tempi della Fuci, colpì profondamente Paolo VI, che si adoperò con tutte le sue forze, purtroppo inutilmente, per scongiurare il peggio. Scrisse una lettera aperta alle Brigate Rosse ed anche questa fu la prima volta che un pontefice si impegnava con questa visibilità per la salvezza di un uomo solo. Il 29 giugno 1978, ultimo anniversario della sua elezione a Papa, quasi preavvertendo l'ora del trapasso, aveva tracciato un commosso bilancio del suo pontificato.
Ecco, fratelli e figli, l'intento instancabile, vigile, assillante che ci ha mossi in questi 15 anni di pontificato. Fidem servavi, possiamo dire oggi, con la umile e ferma coscienza, di non aver mai tradito il santo vero. Mi piacerebbe, terminando, d'essere nella luce, nella riconoscenza che tutto era dono, tutto era grazia.
E Paolo VI si spense nella luce della trasfigurazione di Cristo Signore, il 6 agosto. Nel tardo pomeriggio del 9 agosto, la salma fu traslata senza alcuna sontuosità da Castel Gandolfo al Vaticano. E misterioso disegno della provvidenza divina, la radiocronaca della traslazione fu fatta dal padre Giovanni Giorgianni, che in India, anni prima, mischiato alla folla, aveva applaudito Papa Paolo VI. Il corpo del Papa fu esposto in San Pietro alla venerazione dei fedeli e qualcuno notò un particolare. Le scarpe erano vecchie. Tempo prima, Monsignor Macchi, riordinando alcuni effetti personali, aveva chiesto a Paolo VI cosa fare di un paio di scarpe rosse che il Papa non usava più da tanti anni. Paolo VI aveva risposto:
«Sono le mie scarpe da pellegrino. Con queste scarpe ho fatto tutti i miei viaggi apostolici. Mi rimane un ultimo pellegrinaggio da compiere, il più importante. Quando partirò, le chiedo di calzarmi queste scarpe».
Il fatto si è conosciuto soltanto dopo. E ora tutti sappiamo perché non gli fossero state messe delle scarpe nuove. Nel 1993 Giovanni Paolo II, oggi servo di Dio, avvia il processo di beatificazione di Paolo VI, che si conclude nel 1995. Paolo VI, un papa che a molti sembrò mesto e che invece è stato l'unico pontefice finora che abbia dedicato un'enciclica alla gioia, Gaudete in Domino, e la solennità di Pentecoste dell'anno santo 1975.
Il paradosso, la difficoltà di raggiungere la gioia ci sembrano particolarmente acuti oggi. La società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Questa situazione non può tuttavia impedirci di parlare della gioia, di sperare la gioia. È nel cuore delle loro angosce che i nostri contemporanei hanno bisogno di conoscere la gioia, di sentire il suo canto.
Per questo abbiamo rivolto alla Chiesa, anzi a tutti gli uomini, la nostra recente esortazione sulla gioia cristiana come un invito a superare i gravi e reali motivi di scoramento, di angoscia, di tristezza che opprimono tanta parte dell'umanità, per attingere ad una visione superiore, quelli della gioia. Non ignoriamo, certo, come la dicemmo, che oggi l'uomo soffre per le tensioni a cui è sottoposto dalla contraddittoria civiltà in cui vive, ma abbiamo rilevato il bisogno di gioia che zampilla nel cuore di tutti gli uomini e che è eco della gioia stessa di Dio, e abbiamo cantato l'inno di questa gioia cristiana.
Due anni prima della morte, Papa Montini aveva dato disposizioni precise per quanto riguardava le esequie di un pontefice. Per la prima volta tutto lo sfarzo fu abolito e la semplice bara di cipresso fu deposta sui gradini del Sagrato di San Pietro, con sopra soltanto un Vangelo aperto, che quel giorno il vento carezzava, sfogliandone le pagine. Papa Paolo VI, il Papa della civiltà dell'amore, aveva raggiunto l'amore.
Non l'odio, non la contesa, non l'avarizia sarà la sua dialettica, ma l'amore, l'amore generatore di amore. L'amore dell'uomo per l'uomo, non per alcun provvisorio ed equivoco interesse o per alcuna amara e mal tollerata condiscendenza, ma per te, l'amore a te, o Cristo scoperto nella sofferenza e nel bisogno di ogni nostro simile. La civiltà dell'amore prevarrà nell'affanno delle implacabili lotte sociali e darà al mondo la sognata trasfigurazione dell'umanità finalmente cristiana.
Noi, come Radio Vaticana, come radio il cui fine istituzionale è trasmettere al mondo la parola del Papa e farci tramite con le nostre voci del Magistero della Chiesa, concludiamo, ascoltando quanto Papa Paolo VI, amante dell'arte e della scienza, disse in un suo messaggio.
La voce è espressione dello spirito e la radio offre allo spirito un servizio non mai prima d'ora da lui goduto, quello di poter irradiarsi nei cieli e negli animi in misura che tende a farsi universale. È il trionfo della voce, è un trionfo dello spirito. Per noi, cultores verbi, cultori della parola, adoratori del Verbo di Dio fatto uomo, è facile riscontrare nella radio un fatto sublime, proprio perché essa si allinea nell'ordine della parola che si fa linguaggio umano universale, un fatto simbolico nel quale ci piace ravvisare nell'ordine naturale un riflesso dell'ordine soprannaturale supremo, quello del Verbo di Dio che si esprime con virtù creatrice in tutte le cose e che storicamente si è fatto uomo per essere nostro Maestro e nostro Salvatore in Cristo Signore. Pensando a questo, il nostro messaggio diventa augurio, diventa esortazione, e cioè vorremmo che la radio fosse sempre e davvero voce dello Spirito guidato dal Verbo di Dio, fosse cioè sempre al servizio della verità, della giustizia, della bellezza, dell'amore, fosse strumento di amicizia e di pace fra gli uomini.
Per il programma di Orizzonti Cristiani oggi parliamo di Franca Salerno ha proposto una trasmissione speciale su Paolo VI, il Papa della Civiltà dell'Amore, seconda parte. Ha collaborato al microfono Stefano Mondini. Fonti principali, le omelie dei cardinali Tarcisio Bertone e Giovanni Battista Re, l'oratorio Paolo VI, il pellegrino dalle scarpe rosse, presentato dall'Associazione Musica per Credere, il saggio di Gabriele della Balda, Paolo VI, il coraggio della coerenza, messaggero di Sant'Antonio Editrice, e gli archivi storici della Radio Vaticana e di Orizzonti Cristiani.
Prima di congedarci, ricordiamo che questa trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana, può essere richiesta in compact disc all'ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano.